Ed eccoci alla prima diretta di questa puntata di oggi. Siamo in diretta, come dicevamo prima, con un compagno che appunto sta vicino al CPR di Gradisca di Sonso. Ci senti?
Sì, vi sento bene, ciao.
Ciao, ben arrivato appunto nella trasmissione di Arraga. E ti abbiamo introdotto prima dicendo che appunto volevamo dedicare un pezzo di questa trasmissione di oggi a un approfondimento su uno degli ultimi due CPR attivi nella pianura padana, che appunto è quello di Gradisca di Sonso, che proprio ieri da alcuni detenuti ci è stato fatto sapere che è in questi giorni strapieno per via di alcune retate che sono state fatte e quindi appunto molto sovraffollato. Prima abbiamo mandato due brevi audio che ci sono stati mandati da dentro, in cui si raccontano un po' le umilianti e violente condizioni di detenzione a cui sono schiacciati i detenuti nella loro quotidianità e appunto da cui si sentivano in sottofondo le urla e i tonfi delle proteste, e quindi appunto già questi audio davano uno spaccato, diciamo, dell'intensità non solo di violenza ma anche di rabbia, giustamente, che esplode all'interno di quelle mura. E volevamo fare con te un piccolo approfondimento a questi microfoni, che spesso hanno un pezzo della diretta dedicato a Gradisca, devo dire, ma che appunto è uscito da poco un bel comunicato da quella parte del nord-est, e quindi appunto volevamo trarre spunto un po' dai temi che erano stati portati in quel comunicato per ricostruire un po' la storia del CPR e quindi appunto dalla sua apertura in poi, cosa è successo al suo interno, fino ad arrivare un po' alla ricostruzione anche geografica ed edile del complesso, e poi quello che un po' succede dentro, di cui appunto se ne sappia fuori, ecco.
Sì, certo. Allora, se siete d'accordo, farei qualche passo indietro nel tempo prima
Certo,
per
volentieri.
ripercorrere un po', quantomeno per sommi capi, insomma, la storia di quel campo, che è una storia relativamente lunga perché inizia nel 2000, quando l'allora ministro dell'interno del governo Prodi va ad individuare in quel sito la possibile nascita di un CPT, come si chiamavano allora, nel sito di un'ex caserma, sita lungo una strada provinciale fuori dal comune di Gradisca, che è un piccolo comune di qualche migliaio di abitanti, si potrebbe dire in campagna, a circa tre quarti d'ora sia da Udine che da Trieste, a circa 20 minuti dal capoluogo, da Gorizia. Quindi nel 2000 viene individuata quest'area, nel 2004 iniziano i lavori per l'adeguamento, mentre nel 2005 viene assegnata alla cooperativa Minerva la gestione proprio del centro. Da quel momento in poi, quindi dal 2005-2006 circa, la storia è tristemente simile a quella dei nostri giorni, quindi una storia fatta di tentativi di suicidio, ma anche di rivolte, proteste, tentativi di fuga e di denunce varie sulle violenze e gli abusi portati dentro sia dalle guardie che dalla COP. Nel 2007 il sito viene anche inserito nel sistema di smistamento del centro di accoglienza di Lampedusa, quindi diventa un po' un centro importante, insomma, un nodo di quello che sono gli smistamenti di chi approda sulle coste sicule, che forse all'epoca poteva interessare anche altri CPT, però sicuramente va ad interessare questo qui di Gradisca. E, Poi faccio un salto un po' di alcuni anni, anche perché devo dire io in quel periodo purtroppo non ero qui presente, quindi mi si scuserà se non sono troppo preciso, troppo
figurati, sei precisissimo.
Su quella che fu un po' la storia in quei più di 10 anni, anche di mobilitazioni fuori e quant'altro. Comunque ecco, nel 2013 scoppia una grande rivolta, in seguito alla quale ci viene chiuso, ma durante la quale anche un detenuto cade dal tetto e dopo 8 mesi di coma muore. Il suo nome era Majid El Khodra. E in seguito a questa grande rivolta che praticamente mette da sola fuori uso il centro chiude. Nel 2018 comincia.
Quindi una rivolta di una sola giornata che mette fuori uso il centro, diciamo.
Credo di sì, ecco.
Ma la capienza più o meno di che numeri parliamo, giusto per capire?
All'epoca o...
Sì, all'epoca, oggi, se lo sai, o più o meno.
All'epoca credo fosse leggermente minore rispetto ad oggi.
Okay.
Dunque, la caserma Polonio, se uno ha modo di dare un'occhiata alle foto dall'alto, si presenta come una specie di pettine con 4 bracci.
Mm-hmm.
Fino a il 2020, quindi fino all'epoca Covid, solo 3 di questi erano attivi, poi ne è stato aperto anche un quarto per i cosiddetti nuovi giunti che dovevano stare per un po' in quarantena. Quindi io posso supporre che all'epoca la situazione fosse simile a quella pre-Covid, però non ne ho la certezza, devo essere onesto.
Sì, sì, sì.
Non so dare notizie certe su quel periodo, ecco. Niente, come dicevo, dal 2018 se ne riparla della riapertura. E nel 2019 si concretizza verso la fine dell'anno e quindi si apre appunto quella che è la nuova storia del centro, che nel giro di 4 anni, dal 2020 al 2022, ha visto 4 morti al suo interno, almeno per quel che si sa. Mm-hmm. E Vakhtang nel gennaio 2020, Vakhtang è Nukidze, quindi a distanza di 2 mesi, poco più dalla riapertura. Orges Turia nel luglio dello stesso anno e poi nel agosto 2022 un prigioniero di nome Arshad Jahangir, mi scuso poi se la pronuncia non è quella esattamente giusta, e qualche mese prima, nel dicembre 2021, anche Anani Ezzedine aveva trovato la morte all'interno. Questi ultimi due per presunto suicidio. Okay. Questo è quello che
viene raccontato.
Appellato. Mm-hmm. Ecco, sulla situazione particolare dal punto di vista geografico, ma non tanto, perché poi accomuna anche altri CPR, insomma, in giro per l'Italia, quella di essere vecchi siti militari, mm-hmm. Possibilmente decentrati rispetto ai grandi centri, in un contesto logistico che può essere più o meno complicato a livello di accessibilità. E quello di Gradisca anche si configura un po' così: chiuso fra una provinciale, fra la campagna. Nel terzo lato parte del sito militare è stato adibito a Cara.
Okay.
Mentre l'altro lato confina con un grande centro commerciale. Insomma, ora non voglio dilungarmi su particolari che magari...
No, ma invece secondo me è molto interessante, sì, questa cosa del Cara, nel senso che
sì,
non è l'unico, non è... CPR che ha questa appunto come dire, adiacenza, ma proprio strutturale di fatto con un centro di accoglienza, e mi viene in mente Caltanissetta piuttosto che il Corelli, e varie volte abbiamo provato a tematizzare a questi microfoni quanto in qualche modo, diciamo, questa commistione però con dei muri molto rigidi si funziona in qualche modo probabilmente da monito, no? Ai liberi, ai semi liberi che sono nel centro di accoglienza, in qualche modo la presenza incombente del centro di detenzione che irrompe nella vita non solo ovviamente dei reclusi del CPR, ma anche della vita di chi sta nei centri di accoglienza. Poi con i nuovi ultimi pioggia di decreti, questa distinzione classica, per quanto fittizia, tra richiedente protezione internazionale e tra virgolette migrante economico, come veniva definito un tempo, e quindi una pseudo distinzione tra buoni e cattivi all'interno dell'oppressione lungo la linea del colore, comunque si perde sempre di più, per quanto deplorevole fosse già quella, facendo, come dire, un mix concettuale teorico che poi di fatto diventa anche pratico tra chiunque appunto non possiede un documento europeo e subisca l'oppressione lungo la linea del colore, di fatto rendendo anche i posti, cioè i luoghi di cosiddetta accoglienza, dei luoghi sempre più chiusi, no? Mi viene in mente, molti degli hotspot in Sicilia sono di fatto dei sistemi completamente chiusi, anche quello di Lampedusa che tu citavi precedentemente di fatto è quasi un centro anch'esso di prigionia in molte occasioni.
Certo, infatti soprattutto anche dopo gli ultimi decreti legge che effettivamente hanno reso sempre più la detenzione a maglie larghe, no? Nel senso che gli hotspot diventano anch'essi non solo luoghi di identificazione, ma luoghi di detenzione ed espulsione.
Sì.
E quindi vabbè, insomma, solo per rimarcare che ha un senso probabilmente anche questa vicinanza con non solo un centro di semplificazione della gestione di tutta l'eccedenza umana non inquadrabile all'interno, come dire, di un privilegio di cittadinanza e di razza, ma anche in qualche modo perché si staglia, no, nella sua forma più prettamente punitiva, e quindi di monito ai liberi affinché si ricordino che cosa li può aspettare nel momento in cui in qualche modo anche solamente cercano di lottare o di come dire, manifestare il proprio punto di vista rispetto a una serie di oppressioni. Abbiamo ricordato poco fa la vicenda di questo signore algerino che è finito nel CPR di Ponte Galeria proprio in seguito ad aver espresso il proprio punto di vista anche in modo giustamente rabbioso sui social, in chat tra l'altro abbastanza private, in merito al genocidio in corso lungo la striscia di Gaza. Quindi sicuramente alcuni CPR come quello di Gradisca che irrompono, diciamo, con la propria incombenza sui centri di prima accoglienza, ma tra l'altro da quello che ci racconti Gradisca, non solo per quello che appunto si sa già e che raccontano i reclusi, ma che anche tu stesso ci hai appena raccontato, un CPR che si rende famoso per la sua violenza veramente brutalmente sistemica e acuta, nel senso che comunque il numero di morti non è per niente esiguo, e poi appunto anche le notizie che emergono da lì dentro sono particolarmente spaventose da un punto di vista di utilizzo esplicitamente anche estetico della violenza. Abbiamo fatto una diretta proprio su questa trasmissione con un compagno nostro che è stato recluso lì dentro ben 3 volte, che da lì è stato deportato, che per quanto sicuramente abbia ricevuto il trattamento tra virgolette speciale di un prigioniero anarchico e dentro un CPR, sicuramente ha subito una deportazione spaventosa, con tanto di strumenti meccanici, di un giubbotto di contenimento per riuscire ad annichilire, diciamo, la sua forza ribelle. Quindi ecco, sicuramente da lì che è arrivato anche quel uso esplicito di una violenza eclatante ed estetica anche, no? In qualche modo.
Sì, sicuramente il fatto che il CPR veda proprio accanto a sé anche la struttura del CARA, come avete già spiegato in maniera più che chiara voi, insomma, rende fisicamente, oltre che sotto altri punti di vista, la funzione di minacce di ricatto estremamente palese e chiara anche a chi si trova nel CARA, ma non solo nel CARA, a mio modo di vedere, perché vabbè, il Friuli, come noto, è l'ultima tappa della cosiddetta rotta balcanica, e sebbene si contino solo due strutture semidetentive ufficiali, che sono una al CARA di Gradisca, che al momento conta circa 400 persone al suo interno, l'altra è la caserma, ex caserma Cavarzerani di Udine, che invece è un CAS, si configura come un CAS, che al suo interno ne ha invece cifre che oscillano fra i 5 e i 600 richiedenti al suo interno, però conta anche molte situazioni molto più informali. Una sono le sponde del fiume di Sonzo, che scorre sia a Gradisca che in altre parti del territorio, dove per molti anni sono esistite queste jungle, come le chiamavano coloro che le popolavano, quindi accampamenti di fortuna in attesa di essere ricevuti poi in questura. Mi viene in mente il Silos di Trieste, questo enorme magazzino per cereali abbandonato da moltissimi anni, dentro il quale da diverso tempo c'è un accampamento stabile. Quindi le situazioni, oltre alle due più formali, la ex caserma Cavarzani di Udine e il CARA di Gradisca, sicuramente questa funzione qua si esercita su migliaia poi di persone che attraversano la nostra frontiera sempre più blindata, fra l'altro, da quando Schengen è stato almeno formalmente ristabilito. E quindi, insomma, sicuramente sì, come dicevate voi, è estremamente utile in molte direzioni l'avere un CPR su un territorio come questo, che è di frontiera, sicuramente.
Sì, appunto, poi a margine appunto di quello che dice, che è molto importante, cioè il legame, non solo perché molte volte sottolineiamo il legame tra carcere e CPR, l'impianto punitivo, diciamo il monito anche a chi lotta, per esempio allo scoraggiamento a chi lotta nei contesti lavorativi, che vadano dalle logistiche alla campagna, però è molto importante, come dire, rimarcare anche il rapporto evidente tra frontiera e CPR, no? Che lì si materializza in un modo lampante. Quindi grazie appunto per questa precisazione. A proposito appunto della descrizione del contesto in cui si dà, se ti va di raccontarci anche un po' cosa, com'è adesso la situazione, cosa sta succedendo. Noi molto spesso raccontiamo di Gradisca questi microfoni perché in qualche modo vediamo complementari i CPR di Corelli a Milano e di Gradisca, in quanto effettivamente sono gli unici due CPR rimasti aperti nella pianura padana dalla chiusura più di un anno fa del CPR, del grossissimo CPR di Corso Brunelleschi a Torino. E sappiamo che appunto il Corelli, nonostante si sbandierino volontà riformiste o di chiusura da fuori, è comunque un CPR attivo, è un CPR da cui escono appunto anche dalle informazioni molto pesanti rispetto alla detenzione, e però appunto che è un po' sottousato rispetto a quello di Gradisca, nel senso che ci sono solo due aree agibili, effettivamente le persone che sono lì vengono poi trasferite a Gradisca prima della deportazione. Abbiamo noi stessi un compagno che ha subito questo trattamento, è stato portato al Corelli, poi a Gradisca e da lì deportato, quindi appunto in qualche modo in delle forme non per forza evidentemente chiare agli occhi esterni, però c'è una, come dire, collaborazione tra le prefetture e di tutto il nord Italia affinché appunto questi due CPR, per quanto con numeri bassi di capienza, riescano a gestire l'impianto torturatore e deportativo, garantendo comunque gli accordi con la Tunisia, soprattutto quindi due voli charter settimanali, più i voli anche per l'Africa subsahariana, anche sì garantiti dai charter, più tutti appunto le deportazioni avallate dai consolati attraverso i voli di linea tra cui per esempio il Marocco, verso cui si deporta comunque con un ritmo abbastanza serrato. Ecco, quindi se ci in tutto questo panorama, diciamo che del Corelli non si hanno sempre tantissime notizie, li gradisco anche grazie appunto ai compagni solidali che raccontano quello che vedono da fuori, al fatto che da dentro si hanno informazioni, si sa qualcosa di più, e quello che si sa è che è anche appunto un CPR in cui la rabbia prende forma in forme molto contundenti e che trasmette fuori un coraggio molto forte, no? A chi assiste a tutto
indubbiamente.
Questo.
Indubbiamente sì, no? Dunque, rimanendo sui tempi più recenti, credo di poter dire che oramai dallo scorso autunno, quindi da novembre-dicembre, ma sempre col beneficio del dubbio che magari perché non sono eccessivamente sicuro della completezza poi delle informazioni in nostro possesso, ma da quei mesi il CPR di Gradisca è stato continuamente attraversato da piccole e grandi rivolte, e alcune molto grosse, e soprattutto da continui e anche per fortuna riusciti con successo tentativi di fuga. Per quel che vale, pochi giorni fa una dichiarazione del SIULP, del sindacato di polizia, ha dichiarato che da gennaio ad oggi, secondo loro, sono state 21 le evasioni andate a buon fine. Sì. Purtroppo molte altre non hanno Sventate. Questo esito, anche se i tentativi oramai, non dico che non posso magari dire che siano quotidiani, ma quasi, nonostante quello che poi sia la questura che la prefettura ci tengono a ribadire, cioè che il centro è super efficiente, super ben gestito e quant'altro, insomma.
Ci auguriamo che resti tale, allora.
Sì, esatto, sì, per usare esatto questa formula, se questo è il buon funzionamento, speriamo che prosegua. E quindi da negli ultimi mesi sicuramente il centro è stato abbastanza sconquassato da eventi di ribellione, di malcontento di chi vi era recluso. Vabbè, dico adesso due cose che magari sono già risapute, ma insomma il centro è diviso in tre aree, non lo è da oggi ma lo è almeno dal 2019, quindi l'area verde, quella più vicina alla strada provinciale, poi l'area rossa, quella che dovrebbe ospitare almeno potenzialmente più reclusi, se non altro perché è la più ampia, e poi c'è l'area blu, quella sul retro, che ora non è più un'area naturalmente per le quarantene, ma è un'area dove vengono stipati e portati insomma tutti coloro che fanno ingresso nel CPR. C'è stata un'ultima, cioè la più grossa rivolta in ordine di tempo ha avuto luogo verso la metà di aprile, e quello che si è potuto fare da fuori è stato sicuramente andare più volte a tentare di dare tutta la solidarietà nella maniera più attiva possibile a chi si era rivoltato, e ecco, e così continueremo a fare, almeno questo è l'intento, quindi essere il più possibile presenti sotto quelle mura per tentare di far sentire, ecco, sicuramente se non altro un'affinità solidale verso chi porta avanti questi atti di in subordinazione e rivolta all'interno. Volevo solo fare una piccola parentesi su il discorso della gestione, su cui non mi dilungo molto, ma sul fatto che al momento è questa cooperativa di Battaglia Terme e Kene. Battaglia Terme si trova in provincia di Padova, che gestisce il centro, ma già 2 anni fa, nel 2022, fu aperto un nuovo bando che ancora si trascina dopo 2 anni, perché come si sa queste cooperative sono continuamente sotto indagine per i malaffari di coloro che le gestiscono, quindi entrano e escono dai bandi come nulla fosse. Quindi dopo 2 anni c'è ancora in ballo questo affidamento del centro, che al momento vede sia Martinina, che è tristemente nota per le vicende di Milano, in associazione con la società cooperativa Officine Sociali, e un'altra cooperativa, Cooperativa Stella, poi Associazione San Marco con la mano di Francesco, e infine Azzurra SRL, che sono tutti i soggetti candidati per il momento, quantomeno, alla nuova gestione del centro. Tutta la procedura è ferma ad oggi, perché la procura di Gorizia ha chiesto lumi su Martinina sia a Milano che a Potenza, perché credo che gestisca anche Palazzo San Gervasio, o lo gestiva.
Anch'esso particolarmente noto per le torture, sì, al suo interno.
E dopodiché, sulla gestione, quella che è stata almeno dal 2019 ad oggi di Gradisca, io credo che, non so, di non avere moltissimo da aggiungere. I fatti noti e quelli che a più riprese sono usciti da dentro, insomma, raccontano quella che è la realtà, che non accenna a mutare, ma anzi non fa che peggiorare, con interventi dei reparti della Celere sempre più frequenti, condizioni sempre più insopportabili. Ecco, quindi quello che per il momento ci riempie il cuore è che sempre più persone se ne vanno da lì.
Ma infatti su questo volevo aggiungere una cosa, cercando di collegarmi appunto al discorso che facevi prima, sia sui numeri, no, la quantità delle evasioni, che appunto sono, se non quotidiane, quasi, e in rapporto con la gestione, perché appunto si è avuto notizia di qualche settimana fa che, successivamente a il susseguirsi delle evasioni una dopo l'altra, comunque tenendo questo livello della narrazione per il quale l'efficienza del CPR di Gradisca resta comunque alta, no? Silenziando ancora una volta quelli che sono i tentativi forti, visibili, quotidiani quasi, di proteste e di evasioni. Ecco, in ogni caso queste si sono susseguite in maniera forte, e ha come risposta, come di tutta risposta da parte della gestione del CPR di Gradisca, che appunto ricordiamo adesso è Kene, di tutta risposta proprio in questo rapporto che si dà, no? Che è il solito e ben noto a chi lotta rapporto di forza con appunto con il nemico, che in un dato momento sceglie in un modo o nell'altro di opprimere. Ecco, con questo rapporto di forza la gestione, di fronte alle continue evasioni, ha deciso di iniziare ad installare una serie di, appunto, diciamo, pali di metallo, comunque delle barre metalliche, a quella che è già effettivamente una gabbia della sezione abitativa, se così si può chiamare, di Gradisca, no? Che è appunto strutturata proprio con dei moduli abitativi, in cui all'esterno c'è un minuscolo cortiletto di 7 metri per 5, circondato da appunto da reti metalliche, quelle note come jersey, e sormontato, coperto da una rete di fil di ferro, di cavi di cavi, un reticolato. Ecco, successivamente alla serie di evasioni che si susseguivano una dopo l'altra, in questo rapporto dialogico fra chi lotta e chi reprime, la gestione decide di installare queste barre di metallo, e di tutta risposta appunto di fronte a questo ulteriore livello di annichilimento, di tentativa appunto di deterrenza per quelle che sono le pratiche quotidiane o quasi che vengono messe in campo, i reclusi hanno deciso, cioè hanno, insomma, vedendo il tentativo di applicare, di installare queste barre, è scaturita una forte rivolta che è stata forse una delle più forti dell'ultimo mese e mezzo, una rivolta che effettivamente ha visto, diciamo, fra il ventaglio di pratiche scelto, sia lo scontro diretto con le forze dell'ordine, con gli operatori, ma anche l'utilizzo del fuoco. Quindi ecco, ci tenevo a sottolineare questo elemento, che secondo me ci dà un po' anche la misura sia di quello che si diceva prima, ossia della scelta di una serie di strumenti molto contundenti di fronte a una brutale oppressione, e quindi appunto sì, sottolineare questo.
Sì, quello di cui parli è la rivolta che c'è stata, mi pare, il 10 di aprile,
sì, esatto,
verso la metà di aprile, l'ultima più grossa in ordine di tempo, almeno da quel che si sa, ovviamente. Sì, non ho altro da... l'hai descritto abbastanza bene.
Grazie.
Va bene, grazie mille. È per noi molto importante, appunto, quasi a ogni puntata riportare il punto sul CPR, e appunto per ricordare che queste strutture esistono, sono lì, e che appunto chi ne è detenuto spesso mette in campo un coraggio veramente molto forte e molto potente nel appunto riuscire a mettere in crisi l'essenza stessa della detenzione amministrativa, e come appunto poi mantenere alta la solidarietà e l'attenzione, soprattutto in questi tempi, diciamo, bellici, nel senso che appunto di guerra guerreggiata è molto vicina ai nostri confini, ma soprattutto di discorsi che sono appunto assolutamente inquadrati in un clima bellico, di un genocidio in corso e via dicendo, unendo un po' tutti i puntini di quello che è la costruzione evidente di un fronte interno della guerra. Qui sicuramente chi è oppresso lungo la linea del colore e attraverso appunto la categorizzazione di classe si trova spesso recluso nei CPR, soprattutto quando disobbedisce o lotta, e quindi mantenere la solidarietà a chi si ribella lì dentro per noi è un tassello molto importante di un discorso anche molto più ampio della sola, tra virgolette, questione antidetentiva. E quindi ti ringraziamo molto per la diretta e l'approfondimento.
Grazie a voi.
E niente, ci dai, ci risentiamo presto. Un abbraccio.
Sì.
Ciao,
ciao,
grazie.
Ciao.
Ed eccoci in diretta appunto con un compagno direttamente dalla Tunisia che, con cui proveremo, come dicevamo a inizio puntata, a delineare un po' il quadro attuale e minimamente tentare una storicizzazione di alcuni livelli che si danno nella governamentalità e nella narrazione governamentale tunisina, e, appunto, come ricollegandomi anche un po' alla diretta di prima. Ah, intanto ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Oh, ottimo. Bene, ottimo, molto bene. Scusami, stavo già partendo col pippone in quarta. Quindi appunto volevo giusto dire un paio di cose prima, ricollegandomi anche alla diretta precedente, nella quale appunto si menzionava come la Tunisia, e questo insomma è ben noto, però è sempre bene rimarcarlo, sia il luogo da cui in assoluto più in cui in assoluto più vengono deportate persone dall'Italia, appunto attraverso dei voli charter che partono da diversi luoghi d'Italia, da Gradisca, da Roma, ma anche dalla Sicilia. E appunto questo si delinea in un quadro che appunto dopo la sigla il 16 giugno del memorandum d'intesa UE-Tunisia, di cui abbiamo già cercato di delineare i tratti in alcune precedenti puntate di Arraga, di cui peraltro si può trovare il podcast sia sulla pagina di Radio Blackout nella sezione dedicata alla trasmissione di Arraga, ma anche sul blog nocprtorino.noblogs.org. Torniamo appunto a parlare di Tunisia, tenendoci stretti proprio l'analisi a partire dal rapporto di colonialità che si è contraddistinto in questo caso, e come ormai vediamo sempre più spesso, da una relazione dialogica fra le strutture di potere centrale degli stati europei e quelle dei paesi che vengono definiti paesi terzi sicuri, dove, come abbiamo spesso detto sempre a questi microfoni, la sicurezza si dà nella misura in cui il paese si pone in un rapporto di predisposizione alla collaborazione dei governi che stanno appunto dall'altra parte del Mediterraneo rispetto a noi, e rende possibile l'iniezione di denaro da una parte per stabilizzare l'economia interna del paese, diciamo prescelto dall'Europa, alimentando quindi anche questa narrazione tanto cara alla Meloni, che ha rimarcato anche in occasione della sigla dell'accordo con l'Egitto di rivendicare il diritto a non migrare, e dall'altra per rafforzare appunto gli strumenti repressivi interni, in questo caso alla Tunisia, sia sulle frontiere sulle persone migranti tunisine, ma anche sulle persone che diciamo attraversano la Tunisia come appunto paese di passaggio, come per esempio le persone subsahariane, ma anche più in generale appunto, come dicevo, sulla popolazione tutta. In questo contesto si inseriscono anche, oltre al memorandum euro-tunisino del 16 luglio, anche una serie di protocolli d'intesa mirati fra Saied e il governo Meloni, inquadrati nel piano Mattei, come per esempio ad ultimo leggevo proprio qualche giorno fa quello siglato gli ultimi mesi di aprile per rafforzare la cooperazione tra i sistemi di istruzione italiano e tunisino, che prevede la promozione di iniziative per migliorare la qualità dell'insegnamento della lingua italiana nel sistema scolastico tunisino e l'attuazione di un programma di interventi nel settore appunto dell'istruzione tecnica. Ecco, in questo senso, quindi, per entrare anche un po' nel vivo di cosa si dà materialmente nella quotidianità dopo la sigla di tali accordi, che hanno funzionato proprio come un fiammifero su una montagna di paglia, di violenza istituzionale, narrativa, effettiva, poliziesca. Ecco, la mia domanda è appunto: qual è la situazione ora sul fronte repressivo, o comunque insomma qual è la situazione che si sta dando in Tunisia?
Allora, tanto per cominciare, buongiorno, cioè, ciao a tutti e a tutte, e l'ultima parte magari poi vorrei arrivarci sull'Italia, perché giustamente parlavi di accordi in ambito educativo, sono accordi in ambito di piccole e medie imprese, hanno tutti a che vedere con la famosa firma del memorandum l'anno scorso. Cosa è successo però? Qua è successo che il 6 maggio il presidente Saied ha annunciato in un consiglio di sicurezza che sarebbero stati deportati 400 migranti verso la frontiera est, ovvero la Libia, perché, e cito, la Tunisia non sarà una terra di installazione di immigrati, Non sa mi sentite? Sì, forse sì.
Sì, certo,
E
ti
non
sentiamo.
sarà, scusatemi, e non sarà un punto di passaggio per gli immigrati. Quindi quello che è successo è che dal 6 maggio, con una settimana prima, in realtà già erano iniziate alcune deportazioni, sono stati sgomberati 400 migranti da uno squat a Sfax e il giorno dopo un altro centinaio vicino a Tunisi, alla Marsa, e sono ricominciate a grande, in pompa magna le deportazioni verso Algeria e Libia, che non si sono mai fermate, ricordiamo, dall'estate scorsa, ma sono intensificate. Hanno arrestato svariate persone che ospitano migranti a titolo gratuito o a pagamento a casa loro, e hanno arrestato 60 migranti e svariati altri. Questi 60 arrestati a Sousse l'altro giorno sono già stati processati e 50 hanno appena ottenuto 8 mesi di carcere per entrata illegale sul territorio tunisino. Il 3 maggio, quindi andiamo un attimo indietro di 3 giorni, dopo 2 mesi di accampamento di fronte alle sede dell'UNHCR, quindi l'Agenzia delle Nazioni Unite che gestisce i rifugiati, le domande dei rifugiati, sono stati sgomberati con la forza, ovviamente, centinaia di sudanesi che stavano accampando per chiedere di ottenere lo status e di essere trasferiti, e sono stati deportati direttamente, come dicevamo. E la retorica base in questo momento, secondo me, viene bene spiegata da una parlamentare che l'altro giorno diceva: Sayed, che abbiamo visto del Sayed, scusate, il presidente della Tunisia, abbiamo visto delle file di attesa davanti ai posti della Western Union, dove i migranti ricevono dei fondi dall'estero, e sto parlando di Besma Hammami, deputata quindi della Repubblica, e che chiude il suo ragionamento dicendo: quindi abbiamo capito che queste persone sono finanziate dall'estero. Perché dico questo? Perché oltre alla repressione sui migranti, che non è mai finita, sulle migranti, che non è mai finita dall'anno scorso, anzi è cresciuta a maggior ragione, la nuova ondata ha preso in mezzo in maniera legale anche coloro che lavorano nella gestione delle migrazioni, quindi tutta quella galassia di organizzazioni internazionali, ONG e società civile che si occupano tendenzialmente di assistere i migranti. Prima di tutto Sadia Mosba, attivista per i diritti dei migranti e dei tunisini neri in Tunisia, è stata arrestata su accuse di riciclaggio di fondi. E quindi è per questo che mi stavo connettendo giustamente alla questione di questi immigrati che teoricamente ricevono soldi, grandi somme che arrivano dai loro paesi. La questione è che tutte queste persone in realtà che assistono i migranti sono ora accusate di riciclaggio di fondi, perché la retorica è che appunto siano pagate da paesi europei tendenzialmente per installare i migranti subsahariani in Tunisia.
Certo, ma perché
Asadia
finché...
Mosba segue Sherifa Rihai,
No,
che è stata
dicevo,
arrestata il 7.
scusami se ti interrompo, dicevo, certo, perché finché appunto grande parte dell'economia, della microeconomia, ma anche della macroeconomia si basava sulle rimesse economiche, no? Delle persone che effettivamente riescono a raggiungere il territorio europeo e che appunto mandano diciamo alla propria famiglia, che magari rimane in questo caso in Tunisia, fino a che, ecco, l'economia, grossa parte dell'economia, microeconomia e macro anche si basa su questo, allora va tutto bene, ma dal momento in cui invece è il governo stesso che riceve un'enorme, dice, direi non rimessa in questo caso, ma appunto iniezione, commissioni di denaro basate su un ritorno che alla fine è un ritorno in controllo, in sorveglianza in armi, allora insomma la narrativa cambia totalmente, no? Come dire.
Assolutamente, questo è il punto chiave, secondo me. Il punto chiave è che dal 2011 al 2021 l'esternalizzazione delle frontiere europee in Tunisia, che non si è mai fermata, è stata delegata alle associazioni umanitarie, alla società civile, che hanno promosso una politica di mobilizzazione in maniera umanitaria, però, cioè offrendo lavoro, offrendo alternative, aumentando i rimpatri, appunto cosiddetti volontari, quindi dando anche delle somme per tornare a casa, non hanno fatto nient'altro che partecipare alla politica di esternalizzazione delegata dallo Stato tunisino, che dal 2011 al 2021 ha avuto altri problemi, mettiamola così. Dal 2021 quello che sta facendo Sayed, e ricordo che nel 2021 ha fatto un colpo di Stato da presidente eletto, quindi già eletto nel 2019, ha sospeso il Parlamento e si è assunto tutte le delle responsabilità statali, promulgando una nuova Costituzione l'anno dopo, quello che ha fatto è ricentralizzare il ruolo dello Stato. Cioè lo Stato deve gestire le migrazioni. Le migrazioni sono un'arma politica interna fortissima in vista delle elezioni che ci sono a ottobre, e in questo paragono sempre un po' la città di Sfax a Lampedusa, nel senso che una città dove è estremamente mediatizzato, effettivamente estremamente ci sono più migranti, immigrati che in altre città, e questa roba viene esasperata al massimo a livello di conflitto sociale, conflitto economico. E sempre una parlamentare di Sfax, deputata locale, l'altro giorno ha usato il termine Tautin, che vuol dire stabilirsi, colonizzare, in riferimento a questi immigrati subsahariani. Qual è il fatto? Che il termine Tautin viene utilizzato per parlare degli israeliani coloni che colonizzano la West Bank e Gaza, e quindi c'è questo accostamento anche verbale tra questa onda di subsahariani, ondata che invade la Tunisia. Peraltro magari avremo un attimo un secondo per dire, appunto, non è vero, cioè non è una cosa nuova e non è un'invasione ovviamente, e però chiaramente Sfax è diventata il punto sul quale si gioca la campagna elettorale dell'anno prossimo, tanto quanto lo svuotamento, cosiddetto svuotamento di Lampedusa, i 10 punti di Lampedusa di settembre scorso hanno la stessa funzione probabilmente per le elezioni. Certo. Per finire brevemente sulla repressione, l'altro nuovo braccio della repressione, quindi oltre ai migranti stessi, oltre a coloro che lavorano nell'ambito dei migranti, in realtà quello che succede è un ritorno a Ben Ali, nel senso che l'esternalizzazione delle frontiere, i mezzi messi a disposizione, le retoriche che circolano tra Roma e Tunisi e anche tra Bruxelles e Tunisi, sono state utilizzate per arrestare e reprimere qualsiasi persona che dissenta dal regime. Faccio due esempi brevi. Sonia Dahmani è un'avvocata che il giovedì scorso è stata chiamata a comparire in via di alcune dichiarazioni che ha fatto in televisione, dichiarazioni che criticavano appunto l'approccio tunisino alle deportazioni. È stata convocata, lei non si è presentata perché non sapeva perché era convocata, si è rifugiata nella Casa degli Avvocati, che è l'associazione degli avvocati qui a Tunisi, dove la polizia due giorni dopo con passamontagna e non in divisa è entrata, l'ha presa, l'ha portata ora dove è in carcere, hanno arrestato il giornalista di France 24, cameraman che faceva il video, per poi rilasciarlo la sera stessa, e nei due giorni successivi hanno arrestato un altro avvocato, Mehdi Zagruba, che è stato torturato l'altro giorno e si trova ancora in carcere, e sono stati arrestati una serie di giornalisti. Prima di tutto ci sono 3 giornali liberi in Tunisia, radio più o meno libere, sono Mosaic FM, il cui presidente è stato arrestato l'anno scorso e rilasciato dopo qualche mese, mentre Bahren Psayes e Murad Zeridi sono ancora arrestati dall'altro giorno, sono giornalisti di IFM e di One IFM e sono ancora in guard view, quindi stanno aspettando di avere un processo. Ieri sera, nuovissima purtroppo negativa notizia, le ultime 2 testate indipendenti della Tunisia, cioè Nawet e Inkifada, uno dei fondatori, ovvero Hussein Hajlawi, è stato arrestato proprio ieri sera e sta aspettando la conferma dell'arresto. Quindi se in sostanza, oltre ai migranti che sono sempre stati un bersaglio ovviamente dello Stato tunisino, ora la repressione si è ampliata contro chiunque lavori, chiunque dissenta dal regime.
Certo, no, ma volevo giusto ricollegarmi a quello che dicevi, no, sull'utilizzo di appunto di questa terminologia sulle persone subsahariane, una terminologia appunto di invasione, no, di una migrazione volta all'invasione, a una sostituzione etnica quasi, che, cioè, mi sembra un détournement abbastanza come dire ardito, no? Soprattutto perché mi sembra, poi mi dirai tu, magari qualcun altro integrerà, però mi sembra faccia un po' leva proprio su appunto questo sentimento, no, di vicinanza forte con il popolo palestinese, che le persone che chiaramente vivono anche un livello di oppressione, di razzializzazione, o comunque che si trovano in quella sfera appunto territoriale araba, potremmo dire, sentono, no, nei confronti di vicinanza, che sentono nei confronti del popolo palestinese effettivamente colonizzato e che sta vivendo un genocidio da ottobre a questa parte, anzi probabilmente potremmo dire da 75 anni a questa parte, fare leva proprio su questo sentimento, ribaltando la narrazione sulle persone subsahariane, no? È molto particolare, molto ardito.
Sì, più che altro.
Peraltro, se posso. Scusate.
No, mi verrebbe solamente da aggiungere che chiaramente, ecco, anche rispetto a quello che dicevi, insomma, anche rispetto alle parole che l'avvocato e opinionista ha utilizzato appunto durante quella trasmissione, cosa per cui appunto è stata poi arrestata, dicendo effettivamente che chiaramente in un paese in cui tra l'altro tantissime persone tunisine cercano di scappare, cercano di andarsene, proprio perché immagino che gli effetti della colonizzazione si materializzano chiaramente nel popolo, nelle persone che poi si trovano a vivere delle condizioni estremamente precarie, ma in tutto questo chiaramente la colonizzazione cosa fa? Crea anche una narrazione di differenziazione, mi verrebbe da dire, una sì. Differenziazione che viene spesso interiorizzata e che fa sì che all'interno degli stessi degli stessi popoli si crei proprio una guerra interna, non so, tra le persone che di fatto si vivono un'oppressione razziale e creando proprio questa differenziazione, quindi chiaramente pensando, ecco, una persona che arriva dall'Africa subsahariana è il nemico da combattere, quando è proprio quello che fa il colonialismo, proprio creare questa differenziazione tra le persone che effettivamente si vivono un'oppressione razziale, puntando il più possibile ad ambire a questa civilizzazione che tanto viene appunto spinta appunto dai governi occidentali. Ecco, che attraverso il colonialismo.
Posso due brevi note su questo, i tunisini non so, cioè le partenze dalla Tunisia sono aumentate negli scorsi anni. Qua c'è una mossa politica molto chiara di presentare la Tunisia come uno stato di immigrazione e di transito, quando dal 2018 al 2022 i tunisini sono stati la prima nazionalità di arrivo in Italia e, come ricordavate voi prima, sono anche quella più espulsa al momento. Quindi c'è una cooperazione forte con l'Unione Europea da questo punto di vista. E per chiudere sulla questione del verbo appunto colonizzare utilizzato nel caso degli immigrati subsahariani, al di là della classica e storica solidarietà dei popoli arabi con la Palestina, dall'82 al 92 Tunisi ha ospitato la sede dell'Organizzazione della Liberazione Palestinese, cacciata via dal Libano, e nel 1985 c'è stato un bombardamento da parte israeliana che è arrivato a Tunisi, Hammam Shott, a 15 chilometri, dove sono morti 40 tunisini e 40 palestinesi, che ha chiaramente rinforzato il legame e la solidarietà alla Palestina dal 7 ottobre è stata fortissima a livello popolare, ma è stata anche sfruttata dal presidente, che sta passando tutta una serie di problemi: mancano delle derrate alimentari, l'economia è in rovina, mancano dei lavori, tutta questa serie di problemi è stata risolta esternalizzando il problema alla Palestina. Quindi ancora in questo contesto è ancora più forte, secondo me, l'utilizzo appunto della parola colone rivolta ai subsahariani. Tutto qua.
Certo, mi verrebbe solamente da aggiungere appunto una nota positiva. Mi è sembrato appunto di notare effettivamente che comunque ci fossero altrettante, insomma, manifestazioni e, insomma, piazze, diciamo, di persone tunisine che effettivamente appunto si opponevano a questa politica razzista, di odio razziale, che è stata tanto spinta da Kais Saied, e che appunto, manifestando con cartelli ho scritto "We are all Africans". Quindi insomma c'è anche da dire
Se posso permettermi, fino all'anno scorso è successo, l'ultima grande manifestazione è stata convocata a luglio del 2023 dal FTDES, il Forum Tunisino dei Diritti Sociali ed Economici, ed ha avuto una partecipazione direi più o meno comunque abbastanza bassa, sul 150-200 persone, ma comunque molto sentita e molto varia, diciamo. Il problema è proprio questo, cioè adesso la repressione ha raggiunto un livello tale che non sono più organizzate manifestazioni, non si sa chi sia solidale, alleato con i migranti e le migranti e chi non lo sia. E l'impressione di base è che il popolo sia improvvisamente diventato razzista, quando evidentemente probabilmente non è più razzista che in Italia, ma lo era già da prima, solo che adesso chi ha posizioni contrarie non può più progressivamente uscire al pubblico, allo scoperto,
attraverso anche una censura totale comunque voluta dal governo
totale,
tunisino,
repressione e incarcerazione, con una cooperazione totale, come abbiamo visto in altri casi, dei giudici e ovviamente delle forze di polizia. Certo. Quindi il di clima di terrore si sta ampliando a dei livelli finora sconosciuti.
Certo, ma infatti, come dicevi, mi sembra abbastanza chiaro che l'humus nel quale queste forme di violenza e di repressione totale, poliziesca, di stato di polizia, giuridiche, che passano dialogicamente fra Europa e Tunisia, chiaramente hanno trovato un humus nel quale attecchire e intensificarsi. Sarebbe interessante entrare un po' nella profondità storica della stratificazione del razzismo in Tunisia,